When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Se ne deduce che siamo su Fantascientificast numero 8.
Bentornati a Fantascientificast, episodio numero 8. Come sempre in studio i vostri comandanti Paolo Bianchi e Omar Serafini.
Ciao, ciao Omar. Paolo, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
Anche questa puntata abbiamo un sacco di argomenti interessanti. Uno potete immaginarlo magari dall'introduzione di questo episodio, interpretata magistralmente dal nostro Cylon Prof, che ascolteremo più tardi. Oggi torniamo a parlare di Giappone e torniamo a parlare di mostri, vero Omar?
Esatto.
Allora, apriamo il nostro portale e poi Big in Japan. E di quale mostro nipponico ci parli oggi, Omar?
Ah, direi che in questa volta vi volevo introdurre ai segreti di Daikaiju Baran. Scusatemi la pronuncia giapponese, ma questa volta parliamo di un film che è inedito in Italia. Daikaiju Baran è un normalissimo kaijuega, per cui nella norma, come si suol dire, nella normalità.
Alto però... 60 metri, sputa, esatto. Sputa dopo... fiamme.
No, quello no, era più che altro un grosso varano proprio. Però la cosa importante, se volete, interessante di Daikaiju Baran, che abbiamo per la prima volta un film che nativamente era stato concepito per essere concepito in due versioni, per essere che queste due versioni venivano distribuite sul mercato interno asiatico e sul mercato occidentale. Come dicevamo, la trama è molto lineare, semplice, fin banale. Abbiamo che questo, per intenderci, dai torbidi fondali di un lago dell'isola Kunishira in Giappone emerge questo grossissimo varano spinato con un sacco di spine che comincia a seminare distruzione e morte, no?
Così. No,
tanto sì, non viene spiegato perché si ridesta. Ovviamente intervengono le forze armate, cominciano a bombardare, a colpire il buon Baran. Con l'unico risultato di farlo arrabbiare ancora di più, lui si sposta verso Tokyo. Prima però di arrivare a Tokyo, praticamente cominciano invece a farle letteralmente, qui un punto se volete abbastanza geniale, le fanno ingoiare delle bombe di profondità. Finché praticamente...
Lo convincono con le buone o...?
No, lo convincono con le buone, si vede che l'ultima le è rimasta talmente indigesta da farlo rientrare nei fondali lacustri, per intenderci. Ecco, diciamo, a fronte di questa trama estremamente banale, devo dire la verità, però è veramente l'unica nota interessante di questo di questo film, di questa pellicola, era il fatto che è stata concepita per la prima volta in una doppia versione. Cosa significa? Significa che fino ad allora le due, soprattutto era avvenuto per il primo Gojira, quello del 54, era stato pesantemente riadattato con tagli, innesti di scene girate dal buon Raymond Barr, alias Ironside per intenderci, che avevano completamente stravolto la pellicola originale, ed erano ovviamente dei tagli, tra virgolette, non autorizzati dalla Toda, la casa di produzione giapponese, ma erano dei tagli praticamente fatti
arbitrari,
giusto con la giustificazione di adattare la pellicola ai gusti americani. Qui invece, già dall'inizio, esistevano letteralmente due staff: c'era lo staff americano, statunitense, e lo staff giapponese, che giravano quasi in contemporanea il film, e praticamente ciò ha prodotto due versioni che sostanzialmente differivano di poche cose, a parte la lunghezza della pellicola, ma soprattutto per il discorso dell'innesto nella versione americana, ovviamente di attori americani, e poi di scene in cui venivano glorificate le forze armate statunitensi, no?
Questa ovviamente... su iniziativa giapponese, questa doppia versione,
No, dato che era una sorta di, come dire, di produzione, di coproduzione, per cui praticamente avevano, non dico quasi imposto, anche perché devo dire la verità, nonostante i giapponesi si lamentassero, i primi due grossi kaijuega che erano usciti in America, per cui ricordiamo il Gojira del 54 e poi Radon, che ne avevamo parlato in una scorsa puntata di Fantascientificast, li avevano portato dei buoni introiti, nel senso che i kaijuega tiravano negli Stati Uniti come genere.
Come genere.
Per cui praticamente qui aveva giustificato il fatto di mettere in campo questa coproduzione. Una cosa assurda, Paolo, è il fatto che questa volta però, mentre la pellicola americana in patria, cioè la versione americana in patria, è stata bollata come uno dei peggiori film del secolo,
e vai,
invece la versione giapponese era diventata qualcosa di culto. Per cui praticamente è una...
La versione americana, vuoi dire?
No, la versione americana, quella americana... distribuita in America era stata bollata come uno dei peggiori film del secolo, mentre invece la versione originale giapponese della stessa pellicola era invece straconsiderata, fino a farla diventare quasi un film di culto.
Tant'è che ne parliamo oggi.
Infatti, diciamo che poi sostanzialmente, come ripeto, la pellicola, ripeto, inedita in Italia, passa un po' praticamente in sottotono, è girata in bianco e nero, e forse anche questo ne ha limitato la qualità, sempre diretta da un Ishiro Honda, questa volta molto 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 sottotono, molto svogliato per intenderci, e che dopo però si è ampiamente rifatto con una pellicola non su mostri ma sempre a fondo fantascientifico, che si intitolava Uomini H, che magari prenderemo in esame in una delle prossime puntate. È irreperibile in versione originale in DVD, esiste però la versione originale, esiste in DVD in una edizione germanica che metteremo poi nelle show note dell'episodio, però anche lì al doppio audio, cioè nel senso c'è l'audio tedesco e l'audio americano, e è una buona edizione, diretto sostanzialmente
un film di kaijuega per il mercato americano doppiato in tedesco, deve essere qualcosa di...
No, se ne viste di peggio,
dici.
No, sono nella mia carriera, fra virgolette, di cosa, sono arrivato anche a vedere film di kaijuega coreani sottotitolati in vietnamita.
Come? Oh, mamma mia. Come si chiamano? Aspetti, i kaijuega coreani, ne aveva accennato l'altra volta l'Alessandro.
Sì. No, più che altro l'aveva citato il buon Marco Casolino, che era Pulgassari, ma diciamo quello era Pulgassari, era famoso per via che era stato fatto della Corea del Nord, con quella storia che era stato sequestrato il regista, ma poi esistono anche altri kaijuega, fra cui uno che ne parleremo in una delle prossime puntate, che è Yongari, che tra l'altro ha avuto recentemente un remake veramente notevole.
Va benissimo. Quindi non solo Tokyo verrà distrutta, anche Seoul e Pyongyang nelle prossime puntate di Fantascientificast. E adesso direi di passare all'angolo della nostra fantascienza gold con l'ospite fisso, il buon professor Massimo De Santo, ovvero il Cylon Prof.
My God, it's full of stars.
Come avrete dedotto dall'introduzione di questa puntata di Fantascientificast, oggi Max, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Max.
Eccomi.
Ciao Max.
Ci parlerà di qualcosa di molto importante da un punto di vista fantascientifico, qualcosa che ha segnato i tempi, e ovviamente parlo di Asimov e del ciclo dei robot.
Assolutamente reverenziale il nostro atteggiamento questa sera, ragazzi, perché quando si parla di Asimov tremano le colonne dell'universo.
Ci si leva il cappello come davanti a...
Assolutamente sì. Il buon dottore, come diciamo, veniva soprannominato, è stato uno di quelli che hanno davvero fondato la fantascienza degli anni d'oro, ha introdotto una serie di tematiche che poi sono diventate come una sorta di substrato, no? Che si ritrova, che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo. Si può dire che davvero è riuscito nella impresa non banale di convincere tutti di costruire un universo così interessante, così consistente, che a volte viene davvero voglia di pensare che sia quello reale, insomma, che in fondo siamo noi che viviamo in un universo alternativo, in cui qualcosa è andata storta.
Beh, un'opera sicuramente sterminata la sua.
Lui è riuscito a scrivere veramente decine e decine di romanzi, ma soprattutto a collegarli tra di loro in maniera convincente, a renderli quasi sempre, diciamo, appassionanti, e a dare questa maestosa visione di una storia dell'umanità e della diffusione dell'umanità nell'universo, che si estende su svariati millenni e che riesce sempre in qualche modo, no, a riallacciare l'una trama con l'altra, a far comparire personaggi che facevano parte di certi cicli in altri cicli. E questo sicuramente, diciamo, è una delle cose che solo Asimov è stato in grado di fare. Quindi, diciamo, io immagino che Fantascientificast non potrà fare a meno di dedicare a questo autore diversi momenti, diverse puntate. Stasera cominciamo con uno dei temi e uno dei cicli che sono più famosi, anche perché è stato oggetto anche di una riduzione cinematografica non particolarmente emozionante.
Felice.
Dal mio punto di vista, però nemmeno concordo. Ecco, devo dire, almeno io personalmente, è un film che ho visto e ho rivisto anche più di una volta, tutto sommato con una ragionevole soddisfazione. Sto parlando naturalmente di Io Robot, nella interpretazione di Will Smith di qualche anno fa, e stiamo quindi parlando del ciclo dei robot, come si è capito anche dalle famose tre leggi che abbiamo utilizzato come introduzione alla puntata, nella quale, appunto, nel quale ciclo dei robot Asimov introduce questa idea di robot che è dotato di cervello positronico. Il cervello positronico, peraltro, si ritrova in un altro famosissimo androide della fantascienza, che è Data di Star Trek The Next Generation, quindi viene presa proprio pari pari questa definizione di cervello positronico, e questo robot ha la caratteristica, il robot asimofiano cosiddetto, appunto, ha la caratteristica di essere progettato, costruito in modo da rispondere alle tre leggi di cui abbiamo parlato, le quali introducono una novità nell'immaginario del robot, no? Perché lo stesso Asimov in realtà disse che lui aveva introdotto queste leggi perché si era posto il problema, diciamo, del cosiddetto complesso di Frankenstein, cioè del fatto che diciamo, soprattutto nella fantascienza degli anni 30, la presentazione di un essere artificiale, di un androide, di un robot, era quasi sempre accompagnata da un senso di minaccia, no? Appunto da questa rivolta frankensteiniana.
Quindi quasi un tema etico, morale.
Quasi un, Sì, cioè il problema di una creatura simile all'uomo ma che gli si rivolta contro. Viceversa, Asimov pone proprio all'inizio delle sue storie questo presupposto per il quale la prima legge della robotica impedisce in maniera assolutamente invalicabile, diciamo, a un robot di arrecare danno ad un essere umano. È molto divertente. Asimov, l'abbiamo detto più volte, mi avete sentito anche nell'introduzione di alcuni degli autori delle passate puntate, notare che spesso questi autori di fantascienza comunque costruiscono le loro storie introducendo elementi giallistici, elementi di thriller o di scoperta, no, diciamo, di meccanismi appunto tipicamente derivati dalla letteratura gialla. Bene, nel caso di Asimov questa è proprio una dichiarata impostazione di fondo. C'è addirittura poi chi dice che in realtà Asimov era uno scrittore di gialli che semplicemente gli piaceva ambientarli in universi fantascientifici.
Un po' tirato per i capelli, devo dire.
Bisogna dire comunque che lui effettivamente costruisce praticamente tutti i suoi romanzi con appunto questa chiave, diciamo, di tipo giallistico. Nel ciclo dei robot, in particolare nel romanzo di cui parleremo questa sera con più dettagli, e cioè Abissi d'acciaio, l'ambientazione è effettivamente mista, nel senso che i protagonisti della storia poi sono degli investigatori e c'è da risolvere il classico mistero giallistico, cioè il fatto di un omicidio impossibile. È molto interessante e divertente il fatto che Asimov costruisce appunto, sostanzialmente introduce queste tre leggi della robotica, dichiara esplicitamente che queste leggi non sono imposte dall'esterno, non sono registrate nella memoria del robot, ma sono proprio un fondamento della possibilità di progettare il cervello positronico. Questa dichiarazione esplicita avviene proprio nel romanzo Abissi d'acciaio, che, diciamo, dà il via al cosiddetto ciclo dei romanzi degli spaziali. E quindi appunto le tre leggi sono esattamente come se fossero parte, no,
l'essenza stessa,
la struttura matematica
del cervello positronico,
di funzionamento del cervello positronico. Quindi poi lui si diverte, e qui si vede appunto il taglio giallistico, si diverte a costruire delle situazioni nelle quali invece poi sistematicamente le tre leggi vengono in qualche modo violate. No? Quindi alla fine gran parte dei romanzi ruotano intorno alla scoperta del modo nel quale è stato possibile violare le leggi o le conseguenze della violazione delle leggi. Ad esempio, un'altra situazione classica che ricorre sempre è che un robot che vada a violare le leggi per qualche tipo di situazione specifica, si trovi in una condizione nella quale può decidere, si trova di fronte alla necessità di violare le leggi, in realtà semplicemente cessa di funzionare, si blocca. Okay. Questo ricorda un altro robot famosissimo, sì, della fantascienza, che è Robby, sì, il robot di Il pianeta proibito,
esatto,
nel quale non c'è il riferimento al cervello positronico, ma è esattamente presentata una situazione nella quale il robot si blocca laddove venisse messo in condizioni di violare la legge.
Era pistoni, il cervello non era positronico.
Sì. Esatto, non so, è bellissimo.
Vi ricordate?
Una telescrivente era.
È veramente una di quelle immagini che rimangono stampate nella mente. L'altra caratteristica del ciclo dei robot è che i robot asimofiani si evolvono e di fatto diventano indistinguibili al primo sguardo, diciamo, senza una indagine accurata, diventano indistinguibili dagli esseri umani. E quindi un'altra tipica caratteristica dei romanzi di Asimov è proprio quella di immergere un robot all'interno di una situazione nella quale gli esseri umani non capiscono che si stanno appunto relazionando con un robot, e questo porta insomma a una serie di situazioni che sono interessanti, che possono essere sviluppati.
Anche qua, anche qua preso ultimamente in Battlestar Galactica fondamentalmente.
Esattamente, un altro link chiaramente che viene immediatamente alla memoria è appunto il siluomo, quella dei Siloni di Battlestar Galactica, che insomma sentite che sono emozionato perché essendo il Cylon Prof, insomma, io poi
di parlare dei due simili ti emoziona.
Ecco, sapete che poi lì non, diciamo, per un lungo periodo noi ci siamo tenuti nascosti, diciamo, all'umanità, quindi diciamo, svelare questa cosa in fantascientifica numero 8 è un po' presto. Vabbè, allora partiamo dal presupposto assurdo che il nostro ascoltatore, i nostri ascoltatori non abbiano ancora scoperto l'universo asimoffiano, e diamo quindi qualche coordinata fondamentale per introdursi alla lettura di questi cicli, in particolare del ciclo dei robot. Il ciclo dei robot viene diviso in due parti sostanzialmente, una raccolta molto vasta di una serie di racconti, di brevi racconti sui robot, che però sono comunque tutti costruiti in modo da avere dei personaggi ricorrenti e delle situazioni ricorrenti. La più famosa di queste raccolte si intitola appunto Io Robot, è quella da cui vagamente ha preso ispirazione il film di cui abbiamo parlato poco fa, e appunto introduce, diciamo, una sorta di progressivo sviluppo della figura del robot, dalla sua invenzione, dall'invenzione del cervello positronico fino appunto ai modelli più avanzati,
con una, se mi permetti, una delle migliori protagoniste femminili della storia della fantascienza, la robopsicologa Susan Kelvin.
Assolutamente Calvin. Sì, Susan Kelvin è infatti uno di questi personaggi ricorrenti, che è una delle prime, diciamo, a relazionarsi in maniera profonda, no? A capire, diciamo, lo spessore e le possibili implicazioni di quella che è l'invenzione del cervello positronico. E naturalmente una delle cose molto belle è anche il fatto che Asimov fa capire cosa succede nella società umana con l'introduzione, quali sono le reazioni, le diverse possibili reazioni degli esseri umani rispetto all'introduzione di una macchina così sofisticata e così simile all'essere umano. Il primo romanzo del ciclo, che invece appunto viene chiamato il ciclo degli spaziali proprio perché viene collocato in un momento del tempo molto successivo all'introduzione dei robot, appunto descritta nei racconti di Robot, alcune centinaia di anni dopo. Il primo romanzo, che si intitola Abissi di acciaio, è un romanzo nel quale viene presentato uno scenario di questo tipo. Il pianeta Terra è superpopolato, parla di 8 miliardi di abitanti, cosa che in realtà ci stiamo, credo, accingendo quasi a raggiungere. Introduce un'altra grande idea di Asimov, cioè il fatto che gli esseri umani in un pianeta così sovrappopolato lo hanno di fatto completamente trasformato. Gli abissi di acciaio del titolo sono l'immagine del fatto che la Terra ormai è integralmente ricoperta dall'acciaio di queste costruzioni, delle città che sono state rinchiuse in cupole, e gli esseri umani si sono talmente assuefatti a questa vita, diciamo, sotterranea, nel protetto di un ambiente super controllato, dove perfino, no, il vento e il soffiare dell'aria segue delle regole ben precise. Hanno sviluppato una agorafobia all'ennesima potenza. Per un terrestre l'idea di stare all'aperto è quasi insopportabile fisicamente. Bene, in questo mondo sovrappopolato i robot vengono percepiti come una minaccia, non nel senso fisico, appunto, non nel senso che si possano ribellare in quanto le tre leggi sono scolpite nel loro cervello, appunto, ma nel senso che possono sostituire gli esseri umani e quindi possono, come dire, svolgere al loro posto dei lavori. E vengono presentate all'inizio del romanzo proprio le tematiche classiche, no, delle rivoluzioni industriali, quindi la rivolta contro l'idea che i robot possano andare a ricoprire degli incarichi precedentemente riservati agli esseri umani, possano fare concorrenza, possano aumentare la disoccupazione e via così.
E in questo stesso universo, questo ripreso a più mani anche in altri,
è una cosa che è tornata infatti in ogni tipo di storia e di romanzo. E la cosa interessante è che in questo stesso romanzo Asimov pone in contrapposizione con questo mondo l'idea che invece l'umanità ha cominciato a diffondersi nello spazio, quindi ha inventato il motore iperluce, è in grado di viaggiare, no, per nelle distanze, diciamo appunto interstellari, ma lo ha fatto in una maniera particolare, cioè sostanzialmente ha fondato alcune colonie, in queste colonie si è sviluppata una civiltà speculare nella quale invece gli abitanti sono in numero molto ridotto, ogni pianeta ha un numero di abitanti estremamente ridotto, dell'ordine delle poche decine di migliaia, e viceversa questi abitanti, questi esseri umani, gli spaziali, appunto contrapposti ai terrestri, fanno un utilizzo dei robot a cervello positronico completo, cioè hanno costruito una società in cui gli esseri umani sono pochi, vivono nel lusso più sfrenato e con la ricchezza più grande che si possa immaginare,
diciamo.
Hanno ridotto al minimo i contatti tra di loro, hanno sviluppato al contrario, no? Un'enorme claustrofobia, quindi diciamo per loro il contatto ravvicinato tra esseri umani è da evitare o comunque sottoposto a una serie di regole molto forti, mentre viceversa si circondano e utilizzano, se non ricordo male in Abissi d'acciaio si parla per esempio nel Sole Nudo, che è il secondo romanzo di questa serie, di questo ciclo, si parla di un pianeta in cui gli abitanti umani sono 20.000 e i robot sono 200 milioni.
Sì, è il Sole Nudo forse.
Il Sole Nudo. E Asimov sviluppa quindi questo contrasto, cioè il contrasto tra la Terra sovrappopolata e robofobica e invece gli spaziali ricchissimi che si circondano dei robot e che diciamo, quindi diciamo in qualche modo il contrasto tra questi due tipi di mondi e questi due tipi di esseri umani è al centro dello sviluppo del racconto, dei racconti, con la classica appunto con la classica voglia di costruire questi meccanismi giallistici perfetti. In Abissi d'acciaio il mistero è quello di un essere umano, di uno spaziale che è stato ucciso sulla Terra, mentre viceversa nel Sole Nudo, il secondo romanzo della serie, sarà questa volta diciamo un delitto che è stato commesso su un pianeta degli spaziali ad essere al centro dello sviluppo della storia. Ma quello che poi la molla che rende godibilissimo il romanzo è il rapporto tra il protagonista umano, che è un investigatore, è un poliziotto, diciamo, di New York, se non ricordo male, sì. In Abissi d'acciaio.
In effetti gli abissi d'acciaio del primo romanzo sono proprio gli abissi d'acciaio di New York City.
Esatto. Esattamente. Quindi c'è questo poliziotto che viene costretto in questo mondo nel quale appunto per gli esseri umani, per i terrestri, i robot sono dei ladri di lavoro, sono da evitare, cioè c'è questa assoluta ostilità nei confronti del robot. Il nostro protagonista umano, che si chiama, il nome mi è un po' difficile da pronunciare, è Elia Baley.
Esatto.
Non so perché c'è la J in mezzo, non so effettivamente come si pronunci, e si trova costretto, suo malgrado, a lavorare con un robot con sembianze umane. Uno di questi robot è cervello positronico, che è letteralmente indistinguibile dagli esseri umani. Quindi buona parte del primo romanzo si sviluppa anche in questo contrasto, in questa scoperta reciproca tra l'essere umano e il robot, e in quella che possiamo dire si sviluppa in una forma di amicizia, diciamo, tra i due.
Sì.
Anche se Asimov in realtà, soprattutto nei primi romanzi, comunque sottolinea fortemente la differenza, no? Il robot rimane un robot, una macchina. È una macchina autocosciente, è una macchina cosciente anche dei propri limiti, cosciente del fatto che le tre leggi costituiscono la struttura fondamentale della sua esistenza e che lui non ha libero arbitrio rispetto a queste tre leggi, le deve necessariamente seguire. Però
diciamo
è
che lo sviluppo avviene poi nel mondo di Asimov.
Esattamente, nello svolgersi poi nei secoli e nei millenni successivi, questa è un'altra caratteristica di questi cicli, che si estendono a volte su archi temporali molto molto
inimmaginabili, molto oserei dire.
Avviene uno sviluppo, ovviamente qui non possiamo, proprio perché non possiamo svelare diciamo, a chi non conosce cosa avviene davvero, ma certamente quello che possiamo dire è che la figura del robot svolge un elemento di raccordo tra il ciclo appunto dei robot e degli spaziali e un altro grandissimo ciclo di Asimov, di cui non possiamo non parlare in una delle prossime puntate di Fantascientificast, che è il ciclo della Fondazione.
Il mio ciclo preferito, se devo essere sincero.
Dove ci sarà il tema dell'impero galattico di Eris Eldon e della psicostoria, diciamo, e quindi li vedremo un punto di raccordo poi tra quella serie di romanzi e questa di cui stiamo parlando, che ruota sempre intorno a questa figura del robot. Abissi d'acciaio, come dicevo, è il primo romanzo della serie, a cui segue Il sole nudo, in cui appunto viene ribaltato lo scenario. Abissi d'acciaio si sviluppava sulla Terra, viceversa Il sole nudo si sviluppa nei mondi degli spaziali. Questi romanzi sono stati scritti verso la metà degli anni 50, Abissi d'acciaio del 1954 e Il sole nudo del 57. Dopo un lungo intervallo di quasi 30 anni, Asimov riprese questa serie appunto nel suo tentativo di disegnare questa maestosa storia dell'umanità e del suo sviluppo all'interno della galassia, con I robot dell'alba e I robot e l'impero, che sono rispettivamente del 1983 e del 1985. Come dicevamo, questi quattro romanzi sono poi attorniati, diciamo così, da una miriade, veramente letteralmente decine e decine di racconti che hanno come protagonisti i robot, a partire dalla raccolta Io Robot, il secondo libro dei robot, l'antologia del bicentenario, dalla quale è tratta un'altra storia che ha dato luogo a una riduzione cinematografica, che è L'uomo bicentenario, con Robin Williams, credo, nella parte appunto stesso. Quindi, come già in questa descrizione, no, che stiamo facendo, si vede come veramente Asimov sia stato capace di scrivere una quantità veramente elevata di racconti, di romanzi, mantenendo questo filo conduttore tra tutti. Devo dire con molta sincerità che io vedo una differenza stilistica e una differenza di godibilità tra i romanzi originali, appunto quelli della fine degli anni 50 e quelli successivamente ripresi negli anni 80, dove è evidente la maturità dello scrittore, ma devo anche dire a volte, diciamo, dal mio punto di vista almeno, un po' di noia.
Hai trovato una marcata differenza tra il primo Asimov?
Sì, soprattutto nella dimensione del racconto, dei romanzi, che sono anche notevolmente più lunghi, e in forse manca un po' di freschezza, nel senso che spesso questa sua esigenza di costruire delle storie che comunque siano, appunto, rispondano ai canoni giallistici, per cui ci sono i colpi di scena, ci sono gli indizi, c'è l'investigatore che scopre quello che è poi il particolare che svela il colpevole della storia, i suoi retroscena e compagnia bella. Queste cose qui a volte tolgono un po' della godibilità e della freschezza invece dei primi romanzi, che magari erano meno perfetti da questo punto di vista, però si vede che avevano una passione originale
diversa.
Almeno questa è la sensazione che hanno fatto a me, ecco. Poi chiaramente queste cose sono sempre legate.
Io trovo ogni ciclo.
Voi li avete letti?
Sì. Io trovo ogni ciclo con una sua precisa caratteristica, quindi non sono riuscito a cogliere sfumature tra il primo Asimov e l'ultimo Asimov. Diciamo, forse ho effettuato una lettura un pochino così, li ho letti anni fa, quindi magari un po' immatura. Certamente li rileggerò prima o poi. Quindi ti saprò dire poi successivamente
come dice la prima legge di Fantascientificast, non si può ascoltare, no, questo è un corollario, scusate la prima legge l'ho già enunciata, ma diciamo uno dei corollari è: non si può ascoltare una puntata di Fantascientificast senza farsi venire la voglia di rileggere i libri di cui si parla, o di leggerli addirittura, se per caso non lo si è fatti ancora. Un ultimo passaggio per far capire il modo in cui poi Asimov sviluppa, a partire da questo ciclo, molti degli altri temi che si ritrovano negli altri cicli che lui ha scritto. I romanzi degli spaziali, il ciclo di Abissi d'acciaio, Il sole nudo e Robot dell'alba, pone anche le condizioni iniziali per la seconda espansione degli esseri umani nella galassia. Mentre la prima espansione, appunto, aveva visto questo pianeta sovrappopolato, la Terra, contrapposto a un certo numero ridotto di pianeti in cui invece gli abitanti sono pochi, sono ricchi e compagnia bella, Asimov pone a partire da questo scenario, dice: quindi cosa succede? Gli spaziali di fatto poi diventano conservativi, quindi perdono l'impulso a colonizzare il resto della galassia, perché stanno troppo bene. 20.000 persone con 200 milioni di robot al loro servizio su un pianeta tutto per loro, dice, ma dove dobbiamo andare? Mentre invece i terrestri, 8 miliardi di terrestri negli abissi d'acciaio, in questo mondo che no, super regolato, con tra l'altro molto, molto interessante, molto godibile la descrizione di questo mondo estremamente rigido, con delle regole molto, molto particolari di convivenza, il fatto che non ci si guarda negli occhi mentre si mangia tutti assieme nella mensa, se ha bisogno di turni, insomma, si lascia descrivere una società
i personali
in cui la, no, la sovrappopolazione ha un effetto molto forte. Questo mondo naturalmente, appunto, trova in sé le energie, la voglia di partire per una seconda colonizzazione, che si capisce poi negli intenti dell'autore è quella che dà la base per lo sviluppo del suo maestoso ed immenso impero galattico,
del quale parleremo poi in una successiva puntata. Ci mancherebbe altro.
Io spero e credo che abbiamo fatto venire l'appetito a chi non avesse mai letto queste storie, e che abbiamo sicuramente, appunto, fatto venire voglia di rileggerle a chi non le avesse.
Prendiamoci ancora un paio di minuti. Asimov è una, secondo me, delle... Parliamo un po' di film. Tu parlavi prima di Io Robot. Io non l'ho trovato così appassionante, devo essere sincero. No. Parla da anni di un approdo al grande schermo di qualcuna delle sue novelle. Proprio Abissi d'acciaio pare essere una delle candidate. Non so se avete sentito questa voce.
Sì. Ma è un po' che se ne parla, tra l'altro, sì. Paolo.
Beh, è uno dei libri sicuramente più indicati ad approdare
Anche perché secondo me resta abbastanza stand alone, passatemi il termine informatico.
Sì, però, dall'avvio alla saga, però è una bellissima storia che sta in piedi da sola.
Io invece avevo trovato invece estremamente godibile, a differenza di Io Robot, invece L'Uomo Bicentenario, come film parlo.
È vero, anch'io, molto.
Sono d'accordo. A me Io Robot, diciamo, non l'ho trovato appassionante assolutamente, anche perché secondo me hanno proprio saccheggiato varie tematiche asimofiane, hanno tentato di rimescolarle tutte quante assieme, insomma, in maniera un po' improbabile. Però non, diciamo, perlomeno non mi ha fatto gridare proprio alla vendetta. Diciamo.
E come tutti i suoi film, era molto Will Smith centrico.
Sì, si giocano molto chiaramente sul carisma dell'attore, sul carisma del personaggio, questo è vero. No, ma perlomeno non mi ha fatto fuggire via urlando, insomma,
tutto sommato. Qualcosa.
C'è qualcosa, no, perché a volte, appunto, abbiamo visto degli scempi. Insomma.
Invece, secondo me, L'Uomo Bicentenario era
l'uomo bicentenario è
bello. Cioè,
è riuscito a rendere un'altra caratteristica.
Beh, lì ha preso proprio la novella e l'hanno riportata in scala 1-1, praticamente, se vogliamo.
Sì, che Asimov riesce a... riesce ad avere delle introspezioni, no? Abbastanza profonde, quindi là nel film sono riusciti a restituire questo senso di evoluzione del personaggio, no? Di crescita. E questo sicuramente lo ha reso un bel film, effettivamente. Poi anche lì Robin Williams è un grandissimo attore.
Magistrale, davvero.
Strepitoso, veramente.
Una nota interessante: nel primo romanzo, almeno, allora, Asimov è di origini ebree In realtà è nato in Russia e si è trasferito però in America, negli Stati Uniti, a, cioè, mi pare 3 anni, quindi di fatto è americano a tutti gli effetti come crescita. Almeno in abissi di acciaio c'è un uso abbastanza sfacciato dei richiami biblici. Il nome dei personaggi
Elia
e l'altro si chiama Daniele, che sono due famosi profeti. Nel libro stesso viene citata la Bibbia più volte e, se la memoria non mi inganna, sto sfogliando adesso il file, proprio la parte finale, l'ultima frase è esattamente una frase biblica, evangelica, si conclude con le parole "vai e non peccare più", riprese esattamente dal Vangelo, dalla famosa parabola dell'adultera.
Max,
dimmi.
Invece penso che era nel secondo libro dei robot, quella che secondo me era strepitosa, quella novella, quel raccontino che parla dei 3 robot terrestri che vengono mandati stile ambasciata verso i Gioviani.
Era in Tutti i miei robot quella.
Almeno
in quella raccolta, non faceva parte del ciclo.
Non faceva parte, sì, che Tutti i miei robot era quella sorta che prendeva dentro i primi 2 libri, giusto? Io robot.
No, Tutti i miei robot era una raccolta di novelle.
Tutti i miei robot le mette praticamente tutte assieme.
Perché nell'universo, del ciclo dei robot e della fondazione non esistono esseri alieni. Ecco, questa è una delle caratteristiche forse più singolari di Asimov.
Questa non l'avevamo citata, è verissimo. Sì, la galassia è stata praticamente conquistata completamente da cima a fondo, ma non ci sono alieni.
Ecco. No, quella novella lì era veramente strepitosa, sì. Anche quella. Il fatto che giocavano sul fatto della qui pur quo che era nato, praticamente, veramente carino.
Ma molte, anche girando soltanto su Wikipedia, dove esistono moltissime pagine correlate ai diverse storie, ai diversi racconti, si vede come moltissime delle appunto queste storie di Asimov sono poi un divertimento dell'autore a tentare di studiare un po' tutte le varianti possibili del modo in cui si può aggirare la vicenda delle 3 leggi, o come si possa poi sfruttare la questione delle 3 leggi guardandola da differenti punti di vista. Peraltro nello sviluppo della storia, quella anche dei 4 romanzi di cui abbiamo parlato, e nel tentativo poi di ricondurre tutto a una serie di avvenimenti che spiegano e incrociano questo ciclo con gli altri, Asimov si trovò costretto a introdurre una quarta legge, che invece è chiamata legge 0, perché è una legge, no? Di solito il senso di lettura delle leggi è che la prima è più forte della seconda, la seconda è più forte della terza, no?
Non svelare oltre.
Introduce una quarta legge che deve essere necessariamente, per come poi lui l'ha pensata, la legge 0, perché è una legge che può in qualche modo essere può essere più forte della prima legge, più forte della prima legge.
Va bene, parleremo ancora sicuramente di
particolare divertente, sì. Molto divertente.
Parleremo, dicevo, ancora sicuramente di Asimov in futuro, come potremmo mancare un appuntamento del genere con un così grande autore. Per il momento, Max, grazie per questa chiacchierata.
Grazie.
Grazie a voi per aver dato il via, dato la stura a questa che era sicuramente una delle tappe dovute e fondamentali nella nostra esplorazione della galassia.
E a risentirci a Fantascientificas 9.
Okay. Buonasera a tutti.
Ciao.
Alla prossima.
Nostra rubrica dedicata alla fantascienza in chiave televisiva, direttamente da fantascienza.com, abbiamo qui il nostro caro amatissimo Silvio Sosio. Ciao Silvio.
Buonasera, ciao a tutti.
Allora, quali novità sul piccolo schermo?
Quali novità? Stragi. In questo periodo stanno finendo tutte le serie televisive autunnali e stanno anche arrivando tutti i bilanci delle reti che decidono cosa rinnovare e cosa non rinnovare. Quindi nelle scorse settimane tutte e quattro le reti principali americane hanno dato le loro pagelle e quindi sappiamo chi andrà avanti e chi no. Allora io questa sera farei un po' un riassuntino di questa situazione.
C'è un elenco.
Un bilancino praticamente.
Sì, praticamente sì.
Solo per quanto riguarda le serie fantastiche, naturalmente, perché diciamo del fatto che CSI Miami non sia stata rinnovata, a parte magari un pochino di soddisfazione.
No, quella, su quella mi trovo.
Questo genere. Scusa?
No, su quella mi trovi d'accordo, anche perché ultimamente stava diventando un po' stucchevole.
Hanno rinnovato New York e non hanno rinnovato Miami, questa è una cosa curiosa. A parte questo, vabbè, hanno rinnovato ovviamente Castle, che ci interessa di Striscio, perché c'è Nathan Fillion, che come noto era l'attore di Half-Life, poi intanto fa qualche citazione fantascientifica anche in Castle, no? Non hanno rinnovato Ringer con Sarah Michelle Gellar, quindi gli appassionati di Buffy saranno in lutto
o incazzati, scusate, a prescindere.
Scusa Silvio, informazione personale, Hawaii 5-0 rinnovato? No,
rinnovato, sì.
Oh, benissimo, scusate.
È una delle serie che vanno di più, addirittura recentemente hanno fatto un episodio crossover per aiutare NCIS Los Angeles,
addirittura.
E rinnovata anche NCIS, naturalmente, che è la serie in assoluto con gli ascolti più alti, che vedremo, penso, finché non saremo nonni, è arrivata la stagione. Per quanto riguarda la fantascienza, ecco, la notizia che si attendeva di più era quella riguardante Fringe, che è un po' la serie più interessante di fantascienza di questi anni, e per fortuna è stata rinnovata. La cosa è giunta con un po' di stupore da parte degli addetti ai lavori, perché Fringe attivamente aveva ascolti veramente pessimi. Pensate che aveva ascolti molto migliori Alcatraz, che invece, come vedremo, non è stata rinnovata.
Okay.
Fringe invece è stata rinnovata. Qualcuno malignamente dice che il fatto che l'attrice principale sia la nipote di Murdoch possa aver avuto il suo peso in questa decisione. A parte questo, comunque, sicuramente ne siamo felici. È stata rinnovata per una mezza stagione, non per un'intera stagione, cioè farà una stagione di soli 13 episodi invece.
È giusto il tempo di piazzare la nipote.
No, la nipote è Anna Torv, poi tra l'altro secondo me è un'attrice bravissima.
Quindi una voce maligna e basta.
Protagonista del telefilm, quindi non la serie non poteva andare avanti. Quindi dicevamo, Fringe è stato rinnovato per mezza stagione. Siamo molto contenti di questo, perché è una serie che amiamo molto. Continuiamo con le serie rinnovate, quindi diamo prima le buone notizie e poi le cattive. È ovviamente rinnovatissima Game of Thrones, addirittura pare che sia già rinnovata anche per una quarta stagione. D'altra parte è una serie di altissima qualità, estremamente apprezzata dal pubblico e dalla critica.
Ecco, io ti faccio una domanda su questa, perché non la sto seguendo. È tratto da un ciclo di libri, stanno seguendo la trama del libro o stanno proprio...
Ti confesso che io i libri non li ho letti, perché i libri troppo lunghi, soprattutto i cicli interminabili, non
ti annoiano un po'.
Molto. Credo che sia ogni stagione è tratta da un libro, quindi questa okay. Stagione in corso è tratta dal secondo libro. Non mi chiedere come si intitola, perché non me lo ricordo.
No, per carità, volevo solo capire un attimo la struttura.
Chiaramente i libri sono mattonazzi di svariate centinaia di pagine vicine al migliaio, quindi la serie un po' riduce la complessità della vicenda. Pare però, per esempio, che il terzo libro sarà oggetto sia della terza che della quarta stagione, quindi cominciano già. Questa è una buona notizia per George Martin, che, come è noto, è ben lontano dall'aver finito di scrivere i libri di tutto il ciclo, e quindi deve siccome l'ultimo ci ha messo tipo 5 anni a farlo, deve sbrigarsi, perché se la serie televisiva lo raggiunge, dopo sono cavoli amari. È stata rinnovata anche Touch, non so se la conoscete, mi pare che vada in onda anche in Italia.
Sì.
La serie con Jack Bauer, tra virgolette, Kiefer Sutherland, una serie un po' lenta, a quanto sento, da, come, diciamo, come parere del pubblico, però apprezzata, va avanti bene ed è stata rinnovata. È stata rinnovata invece anche Once Upon a Time, una serie molto carina, fantasy, basata su una strana idea per cui tutti i personaggi delle favole sono stati trasferiti nella nostra realtà quotidiana in una città che si chiama Storybrooke, dove però è del tutto assente la magia, quindi loro non ricordano di essere personaggi delle favole, lo sa, a conoscenza di questa cosa solo un bambino. E la serie è stata rinnovata, anche se devo dire mi sarebbe sembrato più giusto che si concludesse alla fine della prima stagione, perché la storia sembrava portare a questo, e invece dovranno andare avanti, quindi inventare qualcos'altro di nuovo. Sono curioso di vedere cosa inventeranno. E per passare dall'altra parte della manica, è stata rinnovata anche Misfits, una serie molto interessante su un gruppo di supereroi che sono in realtà ragazzi un po' sbandati e che non usano i loro superpoteri per fare del bene, ma semplicemente per farsi i cavoli propri. È stata rinnovata per una quarta stagione, ma mancheranno tutti i personaggi principali, ne rimane soltanto uno della serie originale, quindi sarà un po' qualcosa di diverso, probabilmente qualcosa di del tutto nuovo.
Perdonami Silvio, velocemente, te come l'hai trovata Misfits?
A me è piaciuta molto, sì. Soprattutto la prima stagione, e la seconda, la terza un po' meno,
sì. D'accordo, sì.
È molto realistica, nel senso che parlano con un sacco di volgarità.
Diciamo, in slang spinto.
Adolescenziale come serie, non avendola vista non saprei dirlo.
No, assolutamente
sono obbligatori i sottotitoli, perché è un inglese abbastanza difficile da seguire a orecchio.
Ma ha fatto anche un buon adattamento in italiano, però devo dire la verità.
Con lo stesso volgarità.
Su questi aspetti sono abbastanza preparato. Passiamo adesso alle brutte notizie. Allora, prima brutta notizia è che Alcatraz non è stata rinnovata. Non so se sia tanto una brutta notizia, perché infatti come serie non aveva tutti questi pregi. È rimasta un po' a metà, nel senso che più o meno hanno dato una vaga idea su cosa potrebbe esserci stata la base del segreto, che, per cui questi carcerati di Alcatraz sono stati trasportati nel futuro, ma in realtà non hanno spiegato niente e non verrà spiegato mai più ormai, perché non ci saranno altri episodi.
Magari tra 30 anni qualcuno tenterà un remake.
Sì, una reunion.
Ne dubito, però non si sa mai. Non è stata rinnovata neppure The River, quindi... che era la serie, diciamo, horror prodotta da Steven Spielberg, e come sapete questo non farebbe proprio parte delle brutte notizie, ma comunque qua non è stata rinnovata neppure Terra Nova, quindi delle tre serie di Steven Spielberg, due sono fallite e una è sopravvissuta, è Falling Skies, non l'ho citata nelle rinnovate perché era stata rinnovata molti mesi fa, insomma non è una novità. Muore lì invece anche Awake, purtroppo, che era una serie molto interessante, molto intellettuale, se volete, forse proprio per questo non ha avuto la fortuna che meritava, che era, non so se la conoscete, parla di un poliziotto che dopo un incidente in macchina con la moglie e il figlio si ritrova sdoppiato in due universi, in uno in cui è morto il figlio. E quando lui va a dormire si risveglia in un altro universo in cui invece è morta la moglie e il figlio è sopravvissuto.
Urca.
In uno dei due universi lui parla con questi psicanalisti che cercano di fargli superare il trauma, e lo psicanalista gli dice: guarda che l'altro universo è soltanto un sogno, e lui risponde: sì, anche l'altro psicanalista del
figlio mi dice la stessa cosa.
La serie sta volgendo al termine, perché è andata in onda questo giovedì, ieri è andata in onda il penultimo episodio, e giovedì prossimo andrà in onda l'ultimo episodio.
conclusa o troncata brutalmente?
No, dovrebbe concludersi, concludere la storia, insomma.
Meno male.
Senza traumi, perché hanno avuto il tempo per chiuderla. Ho dimenticato di citare nelle serie rinnovate invece anche Person of Interest, che è una serie molto interessante, non è proprio fantascienza, insomma, anche se ha un'idea di base che può essere considerata fantascienza.
Ne abbiamo già parlato la volta scorsa, è quello praticamente che ha preso piene mani da Batman, giusto?
Sì, esatto, per esempio sia fantascientifica perché è un po' un adattamento della vicenda di Batman. Quindi, per quanto riguarda J.J. Abrams, il punteggio è 3, è 2 rinnovate su 3, mentre Spielberg è 2 cassate su 3, per cui J.J. Abrams ha vinto questo campionato. Parlando di J.J. Abrams, possiamo entrare nella terza parte di questo intervento, quello che riguarda le nuove serie che ci aspettano. Perché
interessante sapere cosa sta venendo avanti.
E torniamo appunto con J.J. Abrams, perché una delle serie più interessanti che sono in arrivo è Revolution. Allora, l'idea di base di Revolution è questa: succede qualcosa, credo che questo qualcosa, da quello che ho capito, sia un po' il mistero alla base della serie, per cui non si sa cosa sia, e tutti gli strumenti elettrici della Terra smettono di funzionare, quindi dalle automobili alle lampadine, computer, eccetera, e in sostanza l'umanità viene ricacciata nella preistoria e ci troviamo in questa situazione 15 anni dopo questo evento, in cui in sostanza ci troviamo in una specie di paesaggio da dopobomba, no? Da post-apocalittico, in cui l'umanità si è riorganizzata in bande, gruppi tribali e così via, e quindi seguiamo le vicende di uno di questi gruppi. Ci sono state negli ultimi anni diverse serie post apocalittiche, quasi sempre sono andate molto male. Pensiamo per esempio a Jeremiah, che è stata prodotta da Straczynski, quello di Babylon 5, già mi pare addirittura prima della fine della prima stagione. Era andata molto male anche Jericho,
sì, molto
carina, ma che poi si era persa seguendo vicende romantiche e perdendo un po' di vista la storia vera e propria. Tra l'altro recentemente si parlava della possibilità di riprendere Jericho, perché una TV on demand era interessata a riproporla, ma la cosa è ancora tutta da vedere. Siamo in una situazione più o meno post-apocalittica anche con Defiance, che è un'iniziativa di Sci-Fi Channel in coproduzione con una casa di videogiochi. Loro hanno avuto questa idea di fare questo progetto che si compone da una parte di un videogioco e dall'altra di una serie televisiva.
Scusa, perdonami, hai detto il titolo?
Defiance. Defiance parla di un'invasione aliena, in sostanza, quindi siamo di nuovo in un territorio simile a quello di Falling Skies, e segue un po' le vicende della resistenza, diciamo, contro gli alieni. La Terra è semidistrutta, eccetera, eccetera. Andrà in onda su Sci-Fi, credo, dall'autunno, Defiance. Siamo, come vedi, nel TV piccolo, quindi Defiance va su Sci-Fi, su un'altra TV piccola che è CW, che è il network più piccolo americano che fa ascolti sempre minori, e va ad andare in onda Arrow, che è un po' la sostituzione di Smallville. Smallville ha chiuso dopo un numero infinito di stagioni, ci voleva qualcosa che lo sostituisse, rimanendo nell'ambito dei fumetti della DC. Hanno preso il personaggio di Green Arrow e hanno fatto questa nuova serie con questo milionario che si perde su un'isola deserta, e quando torna nella civiltà diventa un vendicatore armato di arco e frecce. E ho visto, c'è il trailer in rete, abbastanza interessante, insomma, mi pare dal trailer che sia una serie meno diciamo indirizzata a un pubblico un pochino più adulto di quanto non fosse Smallville, che era una serie adolescenziale, insomma.
Sai, per carità, tutta la, i migliori auguri a questa serie, però prendono comunque un personaggio della DC che non è tra i maggiori, se vogliamo.
Sai, i personaggi della DC, a parte Batman e Superman, pare che siano tutti
un po' minori, dici. però.
In Italia, poi sicuramente gli appassionati di fumetti mi crocifiggerebbero per aver detto una cosa del genere. Immagino che ci siano schierati fan di Lanterna Verde, soprattutto. Insomma. Io personalmente non sono molto esperto dei fumetti della distinta concorrenza, come viene chiamata, DC Comics, per cui non so effettivamente Green Arrow che storia abbia dietro, lo lascio agli esperti del settore. Parlando di Smallville, invece, se vi ricordate l'attrice che faceva l'amica di Clark Kent, Christine Crook, la ritroviamo nella serie remake Beauty and the Beast. Questa è una serie di argomento fantasy romantico.
Ma quella che era una volta fatta da Linda Hamilton, per caso?
Bravissimo, bravissimo. È stata la serie che ha lanciato Linda Hamilton, che poi ricordiamo ovviamente per la serie di Terminator. E questa nuova serie sinceramente non ne ho letto ancora granché, anche perché non è proprio nel genere di riferimento di fantascienza.com, però riprende questa vecchia serie, immagino portandola ai giorni nostri, come era ambientata negli anni 70, quella di Linda Hamilton. Ultime due serie di cui vi parlo brevemente, nuove, sono Last Resort, che è una serie che l'idea sarebbe questa: un sottomarino nucleare si ribella perché riceve, mi pare dal capitolo, l'ordine di lanciare dei missili nucleari. Allora l'equipaggio si ribella, sbarca su un'isola e crea una nuova nazione dotata appunto di
armi.
Però c'è ancora molto da scoprire su questa serie. L'ultima invece è 666 Park Avenue, di 666 Park Avenue, è una serie di tipo, diciamo, soprannaturale, con questo condominio abitato da presenze strane, e il protagonista è Terry O'Quinn, che ricordate Locke in Lost, e che troviamo anche in Hawaii 5-0 recentemente. Queste sono tutte le serie, almeno gran parte delle serie fantastiche che vedremo l'anno prossimo. Ecco, quindi,
insomma, ce n'è già parecchie per qualsiasi tipo di palato. Speriamo, auguriamo il miglior successo a tutte.
Sopravviva alla prima stagione, perché sì, recentemente diciamo, diventa sempre più difficile superare questo scoglio.
Ahimè, sì, accidenti. Veramente i migliori auguri, e grazie Silvio per avercele presentate in questa bellissima carrellata per questa puntata.
Grazie Silvio.
Grazie a voi, a presto.
E sentirci a presto. Okay. Ciao.
Ciao. E per chiudere questa corposissima puntata, l'angolo dedicato alla fantascienza videoludica.
Oh, bene, torniamo a un angolo che mi compete. Mentre tutto il mondo sta ormai parlando di Diablo 3, che è l'evento videoludico del mese, se vogliamo, anche se vedendo le classifiche pare che non sia già in prima posizione per maggio, lo sarà sicuramente per giugno. Oggi tiriamo fuori un titolo che ovviamente è fantascientifico ed è Galactic Civilization, titolo della Stardock del 2003, che prende ovviamente ispirazione, almeno nel titolo, da un noto videogioco, gioco da tavolo, che è Civilization, diciamo che è un riferimento un po' indiretto, perché poi la storia e la dinamica del gioco è tutt'altra, però sicuramente il successo del gioco è dovuto anche a questa mossa spudorata di marketing, secondo me. E dicevo, un gioco del 2003 della Stardo, che è uno strategico a turni, mentre StarCraft, del quale ho parlato l'altra volta, era uno strategico in tempo reale. Uh-huh. In questo caso c'è molto più tempo per pianificare le proprie azioni di conquista in una galassia del XXIII secolo, dove l'umanità entra in contatto con altre civiltà galattiche, di fatto. In particolare questa, diciamo, si entra in contatto con l'impero arceano, che dà la possibilità agli umani di viaggiare nello spazio attraverso dei portali galattici, dei veri e propri Stargate per astronavi, e qui il riferimento che ha suscitato un po' di polemiche sul nostro social network. Si parlava ovviamente di Galactic Civilization, ovviamente mica troppo, però... E insieme all'impero degli arceani ad altre diciamo razze come i Torian, gli Yor, che sono un collettivo che ricordano molto i Borg, tanto per essere artificiali anche loro. Gli Altariani, che sembrano praticamente dei parenti degli umani, ma hanno un altro tipo di filosofia. I cattivissimi Drengin, che... diciamo somigliano un po' ai Klingon di Trekkiana Memoria, e altre razze minori. Sì, perché il bello di questo gioco è che diciamo la storia è molto libera, molto aperta, è proprio solo una questione di strategia e gestione delle risorse, pianificando le azioni in maniera quasi cervellotica, un po' con uno stile degli scacchi. Essendo uno strategico a turni, ognuno ha dei turni nei quali pensare quale azioni fare da un punto di vista economico, ad esempio sui pianeti che conquista, o da un punto di vista strategico, muovendo la propria flotta avanti e indietro per la galassia, attaccando meno basi nemiche, occupando delle risorse minerarie che si trovano sparse in queste mappe che vengono generate di fatto dal computer, quali rami tecnologici dare alla propria civiltà e tutto quanto. Però il tutto con una calma che è un po'
scacchistica, giusto?
Scacchistica, Paola? Sì, forse è la parola adatta. Confrontato con uno StarCraft, dove raccontavo l'azione invece molto più frenetica, ecco, Galactic Civilization permette il tempo della riflessione, forse, che forse ha fatto anche la fortuna di questo gioco. Dimmi.
Per cui, perdonami, allora, per un ignorante conclamato e dichiarato in fatto di videogiochi come sottoscritto, no? Per intenderci, il fatto che a turni significa proprio tipo partite di scacchi, per cui prima gioco io, poi giochi te.
Sì, esatto. Quando io, giocatore, ho finito di fare tutte le mie mosse, dico al computer finisci turno, e lì il computer muove le sue pedine sui vari imperi che controlla.
In questo caso non è previsto multiplay, cioè
sì,
nel senso...
Allora, diciamo di no, scusa. In Galactic Civilization 1 questo non era previsto. Il gioco ha un seguito, molto bello tra l'altro, che è Galactic Civilization 2 Dreadlords, sempre della Stardock, pubblicato nel 2006, che, se non erro, adesso non vorrei sia un errore di Wikipedia, comunque prevedeva anche una modalità multiplayer. Diciamo che Galactic Civilization 2 riprende un pochino le razze, la tipologia di gioco che era già presente nel primo titolo. La cosa molto bella e molto singolare che ho trovato in Galactic Civilization 2, che veramente era una delle mie passioni preferite, è la possibilità di personalizzare da un punto di vista proprio estetico la propria flotta.
Ah,
sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista di armamenti, strumentazioni varie. Quindi io mi sbizzarrivo e praticamente facevo delle versioni Mark 1, Mark 2.
cioè, è una sorta di improvement, no?
Sì. Era molto divertente. E tra l'altro online c'erano parecchie espansioni acquistabili di proprio pezzi di astronavi che si potevano assemblare su... dei corpi abbastanza comuni. Molto singolare, molto bello, un titolo che ha i suoi anni, ormai ha dai 9 ai 6 anni, dipende se giocate la prima o la seconda versione, però sicuramente un must.
Comunque anche in questo caso un universo ben variegato e abbastanza plausibile anche, Paolo.
Un po' caratterizzato forse fumettisticamente, se devo essere sincero,
cioè?
Nel senso che le varie razze ricalcano un po' degli stereotipi visti o letti in vari romanzi o telefilm. Secondo me l'impronta di Star Trek in qualche modo si vede. E devo dire, forse 2003 è ancora presto, però ha anche una certa impronta di quella che sarà SG-1, Stargate, adesso che ci penso, è un parallelismo che non avevo mai trovato, però è plausibile, si può fare.
Quando io la vedo addirittura anche molto Babylon 5, perché in effetti da quanto
mi hai raccontato... Sì, c'è questa cosa delle basi spaziali che sono uno degli elementi più importanti del gioco, perché servono sia a raccogliere le risorse sia a incrementare la propria influenza e produttività. Quindi una base ben congegnata, ben curata, con vari upgrade eccetera eccetera, può avere quella funzione un po' stile Babylon 5, diciamo.
Bene, infatti.
Direi che è tutto, concludo dicendo che la Stardock comunque è una casa editrice di videogiochi della quale ci occuperemo nuovamente, una casa fondata nel 1991 che ha fatto anche un altro bellissimo gioco che è Sins of a Solar Empire, che forse prende un pochino anche da Galactic Civilization, gioco del 2008, ma ne parleremo in un'altra puntata di Fantascientificast. Per il momento, Omar, direi che è il caso di chiudere questa puntata.
Direi di sì, come al solito ricordiamo i nostri contatti, dove contattarci, scusate il gioco di parole. Praticamente abbiamo il nostro sito internet, che è www.fantascientificast.it, e l'annessa casella di posta elettronica, che è info@fantascientificast.it. Abbiamo la nostra pagina Facebook e il nostro canale Twitter, che è FantaSciCast, tutto attaccato, dove ovviamente potete interagire bene o male con noi, ma soprattutto con la nostra Fanta Community, che ormai sta diventando veramente
ogni giorno
enorme e attentissima soprattutto. Direi che i contatti li ho dati.
Sì, un'ultima cosa, ecco, per noi è molto importante in questo momento, possiamo dirlo iniziale, Omar?
Sì siamo ancora in ampio rodaggio, ragazzi.
Sì. Il passaparola, il vostro sostegno nel raccontare Fantascientificas, nel farlo ascoltare ai vostri amici e nel diffondere quelli che sono i nostri mezzi di comunicazione, quindi social network e il sito. Quindi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità da questo punto di vista, insomma.
E poi soprattutto ringraziamo per la quota 300 anche, che è stata ampiamente
superata. Esatto, raggiunta e superata. Va bene, è tutto. A risentirci a Fantascientificast episodio numero 9 tra un paio di settimane circa. Capla!
Capla!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.